Intanto, se volete, vi dico benvenute e benvenuti al Festival ad Alta Intensità Antifascista, che per chi ancora non ci conoscesse, benché è la quinta edizione, è un festival organizzato e completamente autoprodotto dall'Assemblea dell'Alta Intensità Antifascista, di cui faccio parte, che è un'assemblea aperta e paritaria, dove ogni anno cerchiamo sempre di sviscerare un tema e di riportarlo tramite il festival e soprattutto tramite diversi mezzi di comunicazione. Stasera abbiamo scelto quello del teatro. Parleremo di cosa? Il tema di tutto il festival sono le guerre e quindi perché non portare qui uno spettacolo che effettivamente affronta un tema bello importante, ovvero la situazione delle donne in Kurdistan. Prima di vedere questo spettacolo, io lascerò la parola a Mirka Garuti, che è una attivista, ecco, definiamola così, un'attivista che da tempo si impegna in progetti sul territorio, soprattutto in Palestina e in Kurdistan, e pertanto lascio la parola a lei, che chi meglio di lei, peraltro, è rientrata da poco, a fine maggio è tornata da un viaggio proprio in quei territori e può effettivamente introdurci in quello che è il mood con cui vedere questo spettacolo. Vi ricordo che lo spettacolo in realtà è offerta libera perché lì davanti al troverete un banchetto della Mezzaluna Rossa Kurdistan, che è anche qui un'associazione che si occupa nello stesso territorio di progetti soprattutto di ricostruzione. Sappiamo anche che questo territorio è stato colpito dal terremoto e pertanto occorre, ecco, insomma, contribuire, ecco. Io non perdo altro tempo, torno a spinare delle birre, che è quello che mi viene meglio, e lascio la parola a Mirka. Grazie.
Buonasera a tutti e tutti, ringrazio della presentazione e ringrazio principalmente tutti gli organizzatori di questo bellissimo festival antifascista, di queste giornate che si sta svolgendo a Carpi, e ringrazio naturalmente tutti i presenti di questa sera. L'argomento, come diceva prima Mary, è quello appunto del problema della tematica della guerra, sotto ogni aspetto e in ogni luogo. Però questa sera il protagonista principale e il solo protagonista è il popolo curdo. Io dovrei raccontarvi l'ultima mia esperienza, quindi il viaggio che ho appena fatto in Kurdistan, come tra l'altro, appunto, come ha detto lei, sono ritornata il 31 di maggio. Il tempo però è relativamente breve perché non voglio togliere tempo allo spettacolo che sarà dopo di me. Per cui non è facile, ma cercherò una sintesi di quello che ho vissuto in quei 10 giorni di soggiorno in Kurdistan. Volevo quindi cominciare però con ricordare una data precisa molto importante, il 24 luglio 1923, ossia 100 anni fa. Sto parlando del Trattato di Losanna, che ha visto cadere purtroppo il sogno curdo di avere uno Stato riconosciuto a livello internazionale, capace di essere autonomo, senza subire l'ingerenza dei paesi nei quali il popolo curdo vive. La loro speranza era nata 3 anni prima, nel 20, con il Trattato di Sèvres. Dove veniva menzionato la tutela delle minoranze e si sperava di ottenere appunto l'indipendenza. Però questo trattato non è mai stato approvato dal Parlamento ottomano, quindi non è mai entrato in vigore. Successivamente, poi, con la vittoria della guerra turca di indipendenza, i leader si sono riuniti un'altra volta sul tavolo delle trattative, e la Turchia con gli altri leader delle potenze mondiali era appena finita la prima guerra, per decidere il destino del Kurdistan. Quindi a tavolino è stato disegnato il Kurdistan senza, purtroppo, come di solito si è sempre fatto, senza la presenza del soggetto in questo modo, quello che subisce questa cosa, che è il popolo curdo. È stato diviso quindi in 4 stati, Siria, Turchia, Iran e Iraq. Quindi sono 100 anni che il popolo curdo lotta per la loro propria indipendenza, per non perdere la loro identità contro questa frammentazione, per una democrazia e una pace. Una popolazione che è costretta a vivere dentro i confini di altri stati, subendo attacchi quotidiani. Hanno avuto case distrutte, subito bombardamenti, respirato gas mortali, sofferto la prigione, le torture. L'obiettivo che hanno gli altri stati per loro purtroppo è solo quello dell'annientamento. E i nostri viaggi che facciamo in Siria, Iraq e Turchia, quindi lo possono raccontare questo stato di cose. Sono molti anni io che vado in Kurdistan con l'associazione Verso il Kurdistan di Alessandria, un'associazione nata più di 20 anni fa. E sono viaggi organizzati tutti da UWIKI, che è l'ufficio di informazione dei curdi in Italia. E sono viaggi di umanitari, ma anche e soprattutto politici. Umanitari nel senso che seguono, che facciamo progetti sul posto, progetti che non sono pensati da noi, ma vengono richiesti direttamente da loro secondo le varie esigenze. E andavamo all'inizio in Turchia, più che altro nel mese di marzo per il Newroz, ma è 10 anni che non andiamo più per motivi di sicurezza, perché molti dei nostri compagni arrivati all'aeroporto sono stati espulsi dalla Turchia con il divieto di entrare per 5-10 anni. Per cui ci siamo spostati in Iraq, sapendo dell'esistenza di questo campo di Marmur, per vedere esattamente quello che loro avevano bisogno, com'era la situazione. E quindi io non riuscirò a raccontare tutto quello che ho visto e ho sentito, e quindi se qualcuno di voi è interessato a leggere tutto il racconto di questi giorni passati, il viaggio di questo, ma anche quello degli altri anni, potete trovarlo sulle pagine Facebook e anche in web del nostro sito alchemianews.it, dove troverete tutto quanto. E noi siamo quindi riusciti, dopo 2 anni di assenza, nel 23 appunto, a ritornare in Iraq. Gli obiettivi erano due: raggiungere Shengal e il campo di Marmur. Il primo obiettivo l'abbiamo colto, siamo riusciti, ma il secondo purtroppo è svanito a 20 km di distanza. Il viaggio che abbiamo fatto quest'anno a Shengal è stato un po' diverso rispetto a quello che abbiamo fatto nel 2021. Nel 2021, oltre alla nostra delegazione solita, che sono circa 10 persone, si è aggiunta un'altra delegazione di altri giornalisti, fotografi, fotoreporter, fumettisti. Infatti con noi c'era Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto, e Zero Calcare, il fumettista che voi tutti conoscete. E il frutto di quel viaggio del 2021 si è tradotto poi nella formazione di un libro molto bello di Chiara Cruciati e Roisin Berritan, La montagna sola, e mentre Zero Calcare ha fatto No Sleep Till Shengal. Nel 2021 siamo partiti da Erbil e abbiamo impiegato 3 giorni per poter arrivare a Shengal, quindi attraverso tutti i vari checkpoint che venivamo sempre respinti, quindi dovevamo ritornare all'inizio per tornare appunto, riuscire a passare. Dopo 3 giorni ce l'abbiamo fatta, ci hanno accompagnato l'intelligence irachena che poi non ci ha più lasciato. Quest'anno invece siamo partiti direttamente da Baghdad, abbiamo ottenuto il visto di Baghdad, e da lì abbiamo fatto in macchina 550 km e siamo arrivati subito a Shengal, nel nostro villaggio di Kanasur, alla casa dell'accoglienza, accompagnati dal vicepresidente del partito PADE, il partito delle Zida della Libertà e Democrazia. Tanto per dovere di cronaca, per sapere Shengal dove si trova. Shengal si trova a nord-ovest dell'Iraq, che è una regione montuosa al confine con la Siria, nella vasta pianura di Ninive, dove sorge la montagna, famosa montagna di Shengal, che divide proprio a metà dal nord al sud del territorio. È una regione purtroppo preda degli interessi sia regionali che centrali irachene, ma anche quelli internazionali. E il governo iracheno sta in effetti costruendo anche un muro per separare appunto questo territorio con il Rojava, come ha fatto già la Turchia. Il popolo Yezida è un popolo ricco di storia, ma molto poco conosciuto. È una minoranza culturale e religiosa discriminata da sempre. È una comunità che però dopo la liberazione da parte dell'ISIS sta tentando di ricostruire la sua autonomia e di ritornare finalmente alla montagna, da dove erano stati scacciati nel 1975 dal partito Baath di Saddam, dove appunto si erano obbligati a trasferirsi dalla montagna al villaggio per essere più facilmente controllabili. Infatti è stata una politica, questa è un'operazione politica e strategica per sostituzione delle minoranze etniche e religiose. Gli yazidi non sono curdi, non sono musulmani, sono sempre differenziati per la loro religione, che è l'yazidismo, ed è per quello che sono sempre stati accusati di eresia. L'yazidismo non ha profeti, è diverso dalle religioni perché più che altro è un credo e una filosofia di vita. La strada per arrivare a Shangar, come ho detto prima, è piena di checkpoint che sono presidiati da varie milizie, possono essere i Peshmerga, le milizie del governo centrale, i turcomanni, gli iraniani, che controllano le varie fasce del territorio. Fino a Mosul va abbastanza bene, dopo da Mosul a Shangar ne abbiamo contati una ventina. L'ultimo è stato quello più pesante, dove siamo stati fermi un'ora e mezza, 2 ore, solo perché dovevamo aspettare una camionetta dell'intelligence irachena che ci accompagnava a destinazione. È rimasta con noi anche a cena. E le nostre problematiche quest'anno sono iniziate il giorno dopo. Noi il giorno dopo siamo andati al centro della salute di Khan Assur e al villaggio di Serdest, dove abbiamo realizzato un centro sanitario finanziato dalla nostra stessa associazione. Al ritorno da questo primo sopralluogo che abbiamo fatto, alla domenica, ci giunge la richiesta da parte dell'intelligence di fare un video con noi o le fotografie da spedire poi da mandare all'ambasciata italiana. La cosa ci sembrava talmente strana e assurda che siamo rimasti lì a parlare, a vedere cosa si poteva fare. E abbiamo chiamato la Farnesina, dopo l'ambasciata ha chiamato noi. L'ambasciata non sapeva della nostra presenza, anche perché noi non avevamo detto niente e non aveva fatto nessuna richiesta. Dopodiché l'intelligence a questo punto ha detto basta, voi domani mattina partite, ci sono le macchine pronte, ritornate a Baghdad e poi ritornate in Italia o fate quello che volete. È stata una espulsione fittizia, non reale, perché se fosse stata reale, scritto sul passaporto, loro ci dovevano accompagnare all'aeroporto, mettere sul primo volo e riportarvi a spese loro. Questo invece non è stato fatto e quindi noi con questo ci portavano a Baghdad, perché lì dove eravamo era considerato il posto più pericoloso di tutto l'Iraq. Non ci volevano in quel posto, quindi ci spostavano a Baghdad, poi dopo quelli erano problemi nostri. Se volevo anticipare il ritorno era a spese nostre, logicamente. Questo era un po', però lunedì, quindi a malincuore, abbiamo rifatto i bagagli, siamo ripartiti. Arrivati circa però verso Mosul, ci siamo fermati a un checkpoint e i nostri autisti hanno cominciato a parlare, a dialogare al telefono con qualcuno, non sapevamo neanche bene con chi. E dopo circa un'oretta ci hanno dato ok, potete tornare indietro e riprendere il programma. Quindi abbiamo capito che si è messo in mezzo il partito PADE, che è il partito appunto esito della democrazia e della libertà, che ha parlato con l'intelligence, si è fatto garante della nostra sicurezza e si è assicurato che potevamo rimanere lì sul posto fino al 26, dopodiché però ce ne dovevamo andare. Questo è stato il primo scotto, però successivamente è successo che anche il mercoledì, quindi dopo qualche giorno, l'intelligence ha richiamato, eravamo a un incontro col Movimento delle Donne Zide per la Libertà e su in montagna, dicendo che dovevamo ripartire e ritornare indietro, senza rispettare gli accordi che erano stati presi. Un'altra volta il partito si è messo di mezzo e abbiamo avuto la sicurezza di rimanere. Quindi è stato un continuo stilicidio. E avevamo l'obbligo da parte dei servizi segreti iracheni ogni 3 ore di fare un video, di fare le foto della nostra presenza, di dove eravamo, per far vedere che stavamo bene. Questo ce l'avevano detto per la nostra sicurezza, perché spesso c'erano droni turchi che colpivano questi villaggi, per cui volevano essere sicuri che a noi non ci capitava niente. Questo perché volevano innanzitutto sapere cosa facevamo, dove andavamo e chi incontravamo. Però anche forse erano un po' titubanti perché se succedeva qualcosa del rondone turco eravamo internazionali, quindi forse avrebbero avuto dei problemi. Quindi poi abbiamo capito dopo anche il perché di questa cosa. Noi abbiamo chiesto, quando eravamo, poi siamo ritornati a Baghdad, dell'incontro con altre associazioni, perché il governo centrale non faceva niente nei confronti della Turchia col fatto che bombardava il territorio senza che nessuno dicesse niente, la comunità internazionale, l'Europa, tutti zitti, mentre la Russia può farlo, l'Ucraina, eccetera. No, la Turchia, bella in un modo molto tranquillo, può bombardare un altro Stato e nessuno dice niente. Questa mattina, la notizia di oggi, due attacchi turchi con droni hanno provocato l'uccisione di 7 militari del PKK nel Kurdistan iracheno, nei pressi di Erbil, vicino al confine con l'Iran. Questo attacco è venuto in contemporanea con la visita del ministro esteri di Ankara, che aveva l'incontro appunto con il presidente iracheno e col clan Barzani. E quando è arrivato a Baghdad, questo ministro, Fidan, ha comunicato che c'era un accordo tra di loro, l'ha chiamato ricattamon accordo, nel senso che la Turchia avrebbe dato più acqua dal fiume Eufrate all'Iraq, quindi perché la Turchia riesce a aprire e chiudere i rubinetti dell'acqua a piacimento secondo quello che vuole, dove vuole arrivare lei, e dall'altra parte l'Iraq con l'esercito iracheno si accettava di battere diciamo le milizie, il PKK sul suo territorio. Quindi in questo modo noi eravamo una presenza scomoda, in quello potevamo testimoniare quello che stava succedendo, perché quando eravamo lì in effetti un drone turco ha bombardato un villaggio nelle nostre vicinanze, noi abbiamo dovuto dormire fuori per motivi di sicurezza, non siamo rientrati alla base. C'è stato un morto e alcuni feriti, e due giorni prima del nostro arrivo un drone, un missile sono caduti su un'abitazione di una combattente ezida, uccidendola. E quindi è una questione proprio di minuti. Infatti le nostre guide, ragazzi giovanissimi, hanno detto che loro, la loro vita è legata a un filo, non possono fare rispetto a noi dei progetti, loro devono vivere intensamente tutto subito, perché non sanno se escono di casa, se gli può capitare un drone sulla testa oppure essere messi in prigione. Comunque il nostro viaggio ha proseguito e tutti quelli che noi abbiamo incontrato, sia le donne, l'autonomia, l'unità di difesa, ci hanno chiesto un'unica cosa, quella di, quando ritornavamo a casa, di preparare un documento da presentare al Parlamento italiano con la richiesta che venga riconosciuto il massacro subito dall'ISIS nel agosto del 2014 come genocidio, già fatto da altre nazioni europee. Noi abbiamo già preparato, in effetti abbiamo subito preparato l'appello che abbiamo fatto girare anche per mail, eccetera, cioè sul nostro banchetto appena qua fuori, e con la raccolta firme, per cui il prossimo mese, a settembre-ottobre, tramite l'aiuto di alcuni parlamentari italiani, dovremo presentarlo al nostro Parlamento. E la cosa principale appunto di Schengen, che tutti dovrebbero conoscere, perché penso che sia, all'epoca ha fatto notizia questo, purtroppo, questo genocidio subito il 3 e il 4 agosto del 2014. Sono stati due giorni, ma è successo il finimondo, è stato veramente giorni maledetti non solo per gli yazidi ma anche per il mondo intero. E purtroppo anche perché nel distretto yazida c'erano 25.000 forze irachene e 12.000 peshmerga che dovevano proteggere il popolo yazida, e gli avevano detto di stare tranquilli perché non sarebbe successo niente, e dall'altra parte le milizie islamiste erano 1.500 uomini, e quindi non c'era, potevano benissimo farcela. Ma appena sono arrivati i miliziani dell'ISIS, sia l'esercito iracheno che il Peshmerga sono fuggiti, Anzi, i peshmerga si sono tolti le divise militari, messi quelle civili, consegnato le armi all'ISIS e sono fuggiti. Quindi la popolazione è stata inerme, senza nessunissima difesa. Sono state aiutate solo dagli EPG e EPG del Rojava e dalle forze di difesa del popolo, l'ala militare del PKK, che era sceso dalle montagne del Kurdistan. Quindi hanno aperto un canale, un corridoio umanitario per salvare la maggior parte delle persone. Sono state uccise circa 5.000 persone, tra uomini, donne e bambini, e più che altro sono state invece rapite e circa 6.700 donne, ragazze, vendute poi come schiave sessuali al mercato di Raqqa o di Mosul, oppure anche sui siti internet. Noi anche nel 2021 abbiamo visto la casa, il villaggio dove queste donne venivano portate per poi dopo essere vendute ai mercenari e in giro. Ci hanno raccontato storie terribili di queste ragazze, che è difficile anche dover ridire perché sono veramente storie forti. Di queste 6.700 donne hanno detto che sui 2.000-2.500, forse 3.000 non sono ancora rientrate, che è molto difficile riuscire a trovarle e a riportarle a casa, perché molte sono addirittura sono rimaste, si trovano attualmente in Siria nel campo di El Hol, e sono mischiate con le donne dell'ISIS, quindi sono coperte tutte con il velo nero, solo gli occhi di fuori, però loro non hanno neppure il coraggio di dire chi sono, per paura di violenza nei loro confronti. Ma dopo l'invasione dell'ISIS e il genocidio, loro sono, e quelli, gli yazidi sopravvissuti, sono riusciti a mettere in piedi l'autonomia autonoma di Shengal e le loro forze di autodifesa, appunto per aiutarsi. E lì hanno messo in piedi e hanno messo in atto il confederalismo democratico di Ocalan. Nella bruttezza, diciamo, del genocidio subito, lì è il 2014, poi si sono liberati nel 2017, c'è stata una svolta a favore, nel senso di ripresa di questo popolo, perché dopo questa liberazione e con l'aiuto appunto delle YPG e YPG che li hanno aiutate, gli hanno fatto capire la loro presenza, la loro forza come donne, molte donne hanno cominciato a studiare, erano praticamente quasi tutte analfabete, perché prima del 2014 erano sempre chiuse in casa e comandava solo l'uomo. Non andavano a scuola e quindi dopo, pian pianino, sono riuscite appunto a fare un processo di alfabetizzazione e le hanno portate anche al lavoro. Quindi c'è stato un cambiamento proprio di sistema culturale per costruire questa nazione democratica che si oppone a quella costruita all'interno dei confini statali, che i tre pilastri fondamentali del confederalismo è la democrazia, libertà delle donne ed ecologia. E viene il popolo yezida, in effetti dice che nei 700 anni della loro esistenza che hanno subito, causa appunto problemi religiosi, la perdita, hanno stati uccisi 23 milioni di persone, e nel tempo gli yazidi hanno subito 73 ordini di massacro che loro chiamano Ferman, e con l'ultimo del 2014 sono 74. A 9 anni però dal genocidio, Shenga continua a essere sotto minaccia da parte delle stesse forze che poi l'hanno abbandonata quando c'è stata l'invasione ISIS. E il governo turco continua sempre a dichiarare di voler ripulire Shengal, bombardando sistematicamente le postazioni e i loro villaggi. E adesso succede questo perché la popolazione yazida non vuole appoggiare, rifiuta l'accordo Shengal, che è stato firmato nel 2020 tra il governo regionale e il governo centrale, in coordinamento con le Nazioni Unite. Questo accordo prevede effettivamente la chiusura, lo smantellamento dell'autonomia, e quindi in modo da ripassare a questo punto sotto lo Stato, e lo smantellamento anche delle forze di difesa, perché queste dovrebbero poi unirsi all'esercito iracheno e Peshmerga, aumentando di 2.500 di unità, per essere poi come avere la protezione. In parole povere, devono smettere di promettere in programma il confederalismo democratico e di passare sotto il governo iracheno. Logicamente la popolazione Zida non ci vuole stare, perché è stata abbandonata all'inizio del 2014, non vedo perché deve ritornare a fare questo gioco. E purtroppo anche in questi giorni abbiamo avuto l'ipocrisia della nostra Europa. La UE, in un comunicato stampa che ha fatto il 3 agosto di quest'anno, il 3 agosto scorso, esprime il suo inequivocabile sostegno alla sovranità e integrità territoriale dell'Iraq, nel pieno rispetto della sua diversità etnica e religiosa, e invita quindi sia a sottoscrivere questo accordo. Poi dice da una parte che sta con gli yazidi, ma dall'altra parte dice che deve sottoscrivere l'accordo, quindi dimenticarsi della propria autonomia e delle proprie unità di protezione. E quindi è una ipocrisia bella e buona. A questo punto vogliono l'eliminazione totale di questo popolo, compreso quello del campo di Makmur. Infatti anche la resistenza stessa di Schengen è stata occultata in qualche modo dalla comunità internazionale, perché sono stati rappresentati sempre come un popolo che non ha capacità di pensiero politico, e quindi poi gli devi solo dare solidarietà, solo aiuti e punto e basta. Quindi loro, la Turchia e gli Stati Uniti, vogliono che Schengen ritorni a come era prima del 2014. Quindi è una cosa, è essere sul campo, vedere come vivono queste persone. Avrebbero bisogno di un sostegno psicologico tutti di quello che hanno subito, perché sono ferite aperte. Nel 2021 hanno chiesto il nostro aiuto nei confronti del governo iracheno per far aprire le fosse comuni. Ce ne sono 89 che ancora non hanno aperto, dove ci sono i loro familiari. Ma è un problema quello molto delicato. Loro sanno dove sono, ma il governo non vuole spendere soldi, oppure non vuole resumare le salme che si trovano in quel posto. Quindi la situazione che abbiamo trovato logicamente è molto complicata e fatta in modo che di dissuadere altre associazioni di andare sul posto per mettere sempre difficoltà e paura anche nei confronti appunto di droni o di missili che ti possono cadere sulla testa. Alla fine del 26 noi poi siamo andati, quindi finito, abbiamo dovuto salutare gli amici che nel frattempo abbiamo conosciuto e hai fatto una relazione. E in poche parole quello che fa la rabbia è che in quel momento fai un parallelo con i nostri giovani, con la nostra vita qua, e ti senti in parte responsabile, perché fai parte di una società silente che non se ne interessa, che non sa neanche dove sia Schengen, che non sa chi siano, che non si chiedono anche il perché. Perché questi ragazzi, loro non hanno nessuna responsabilità della situazione in cui si trovano. Sono le potenze che per le loro interessi politici, di strategici, economici, decidono sulla loro testa cosa è meglio fare. Se muoiono o vengono stuprati, violentati, non interessa a nessuno. E se queste persone osano alzare la testa per dire no, io voglio la mia identità, voglio la mia libertà, voglio la mia giustizia, diventano terroristi e quindi possono essere eliminati senza nessun problema, perché la giustizia è dalla parte degli altri. Questa è la situazione. E noi cosa facciamo? Niente. Continuiamo, quindi noi i nostri viaggi servono per questo, perché quello che ci chiedono è quello di raccontare quello che vediamo, di raccontare quello che ci dicono e di portare le loro istanze. Nello stesso tempo cerchiamo di fare anche questi progetti per aiutarli da un punto di vista economico, sono loro stessi che ci dicono quello di cui hanno bisogno. Quando siamo usciti da Schengen abbiamo provato ad andare al campo di Makmur. Tra l'altro, quando siamo arrivati il 20 quindi circa di maggio, abbiamo saputo che l'esercito iracheno aveva circondato il campo di Makmur con truppe d'assalto, voleva tra l'altro anche erigere delle torri di guardia. Quindi se vuoi recintare un campo già esistente, ci vuoi mettere delle torrette di guardia, cosa diventa? Il prossimo campo, un lager, un campo, quindi una cosa. E loro, logicamente, la popolazione non potevano accettare questo stato di cose, quindi la popolazione si è mossa tutta, si è messa davanti all'esercito iracheno, ha posizionato una tenda per dire noi stiamo qua finché voi ci siete e voi non entrate nel campo e non lo recintate. Questa è la situazione che abbiamo trovato al campo di Makmur. Noi dal 2019 che non riusciamo a entrare in quel campo. Siamo sempre in contatti a livello di Facebook, di messaggi, ma non riusciamo a entrare e dobbiamo dare quello che noi portiamo a un checkpoint lì in mezzo alla strada in 224. Quest'anno abbiamo riprovato, sono venuti a prenderci a Mosul per portarci là e a pochi chilometri di distanza siamo fermati nell'ultimo checkpoint, quello più duro. Dove non ci hanno fatto attendere varie ore, poi alla fine ci hanno detto: no, voi non entrate, non siete turisti, non avete chiesto il permesso, non potete entrare. In questo campo ci sono 12-13 mila persone che sono scappate dalla Turchia nel 93, dopo che hanno messo a ferro e fuoco i loro villaggi. Loro a piedi hanno fatto una colonna umana di 15 mila persone, sono partiti dalla Turchia per cercare un posto più tranquillo dove poter vivere. Hanno fatto un esodo lunghissimo, anzi 7 esodi per poter arrivare, con altre violenze, bombardamenti, altri campi profughi. Poi sono, dopo l'ONU nel 98 è riuscito a ottenere dal governo iracheno, che allora era di Saddam, l'autorizzazione a mettersi in questo oasi del deserto, chiamato il Campo della Morte. Pensando anche che poi alla fine non se l'avrebbero fatta. È un campo dove non c'era assolutamente niente, le tende sono state messe subito dall'ONU, poi l'ONU nel 2014-2015 se n'è andato e loro pian piano dalle tende hanno costruito questa città. Ci sono 3.500 bambini all'interno di quel campo, il 70% è sotto a 35 anni e hanno costruito le case, le abitazioni, i centri per l'assemblea dei giovani, del centro sanitario, delle donne, un centro per bambini down. Ci sono le scuole, medie, elementari fino alle superiori, un anfiteatro e anche un orto. Quindi hanno costruito, è tutto organizzato attraverso messa in pratica il confederalismo democratico. Nel campo di Mamur sono stati i primi a usare il confederalismo, poco prima del Rojava stesso. Ed è quindi un campo protetto dal PKK ed è per quello che la Turchia li bombarda, non li vuole, perché intorno appunto c'è il PKK che li protegge, sono i guerriglieri. Quindi anche quest'anno non siamo riusciti a entrare, abbiamo dovuto salutarli dando le cose che avevamo con noi e loro sono ritornati a Makmur. Abbiamo conosciuto questa ragazza giovane di 21 anni che ha detto: io sono 2 anni che aspetto di andare all'università. Ho finito gli studi, sono qua ferma perché dal 2019 sono sotto totale embargo. Io non so cosa fare per evitare l'apatia, studio l'inglese, studio l'arabo, l'arte, la poesia, faccio qualsiasi cosa per poter aspettare, per poter andare. Ma perché non posso vivere come tutti i giovani normali? Cosa ho fatto di male? La risposta è perché sono semplicemente curda, punto. Quindi questa è la situazione. Noi dopo siamo tornati alla fine a Baghdad, dove abbiamo deciso di rimanere fino al 31, che era la data della nostra partenza, per incontrare altre associazioni, tipo l'UNHCR, l'UNICEF, il Ponte Per. L'UNICEF non ci ha risposto, l'UNHCR pure, ha detto che non si interessa più. Ponte Per non aveva tempo perché il rappresentante non era a Baghdad, ma era Erbil. Abbiamo parlato solo con l'associazione UNAMI, che è l'agenzia ONU. Abbiamo fatto un incontro, ma è stato molto diplomatico perché dopo ho detto che loro non potevano fare niente perché erano solo paesi ospiti così. Gli americani decidono tutto loro perché gli americani non sono andati via dall'Iraq, sono tutti lì all'interno della loro base, che è una cosa enorme. E quindi lui ci ha detto: voi in Italia potete raccontare quello che volete di quello che io vi ho detto, ma io non vi ho mai visto, mai conosciuto, negherò tutto. Questa è quindi è la realtà purtroppo di questo paese, quindi quando è possibile raccontare, dire quello che succede, quello che fanno, è la cosa migliore e più semplice in assoluto. Quindi io ringrazio gli organizzatori per avermi dato questa possibilità. Lascio spazio, penso di aver forse sforato, non lo so, al bellissimo spettacolo del gruppo teatrale di Alberto Io vado madre, che ve lo consiglio perché è bellissimo e sono bravissimi. Grazie mille.